Cantando gioiosamente percorro il mio cammino di pellegrino, mostro alle anime Golgota, l'amore e la grazia di Dio. Le frecce mi sfrecciano intorno, ma il mio cuore resta sereno, poiché il Signore mi guida, benedicendomi verso il cielo. Oh, vorrei vedere colui che è morto per me, lodando sempre con gioia la sua opera di salvezza. Vorrei cantare su strade dorate, chiaro e forte, dopo la battaglia, gloria e gioia per sempre. Quando nel servizio per il Signore la notte è buio, mi affido solo a Lui, e così il sole splende. Satana mi tende insidie per farmi cadere, ma il Signore mi precede, non ho nulla da temere. Oh, vorrei vedere colui che è morto per me, lodando sempre con gioia la sua opera di salvezza. Vorrei cantare su strade dorate, chiaro e fortemente, dopo la battaglia, gloria e gioia per sempre. Se intorno a me cala l'oscurità, alzo lo sguardo verso l'alto. Dubbi, preoccupazioni e difficoltà svaniscono quando vedo solo Lui. Il suo braccio mi guida in sicurezza e questo mi rende felice. Lui è il mio vero amico. Oh, quanto lo amo! Oh, vorrei vedere colui che è morto per me, lodando sempre con gioia la sua opera di salvezza. Vorrei cantare su strade d'oro, chiaro e fortemente, dopo la battaglia, gloria e gioia per sempre. Cari fratelli e sorelle nel Signore, per questa speciale riunione di Zurigo salutiamo tutti voi che siete qui presenti e anche tutti coloro che si seguono in collegamento da tutto il mondo, nel prezioso nome del nostro Signor Gesù Cristo. È ancora una volta un grande privilegio e una grazia indescrivibile poter essere ancora riuniti indisturbati in questo luogo, qui al Volkshaus di Zurigo, per ascoltare la pura e vera parola attraverso la trasmissione da una bocca chiamata. Oggi è ancora una volta un giorno speciale di grazia, un giorno speciale di salvezza. Ricordiamo che il Signore fedele, secondo la sua promessa, è in mezzo a noi per benedirci e per confermare la sua parola. Il tempo in cui Dio agisce è giunto. Penso che siamo tutti venuti con grande aspettativa per sperimentare il Signore, per sperimentare il Signore in modo del tutto nuovo. Anche oggi, in questo momento, possiamo ricevere grazia su grazia dalla sua pienezza. Nulla manca sulla tavola di Dio. La tavola del Signore è ancora riccamente imbandita, poiché Egli prepara tutto per i Suoi eletti. Possa il Signore aiutarci a comprendere la Sua parola. Per introduzione vorrei ora leggere un passo da Primi Corinzi 4. Leggeremo l'intero capitolo. Primi Corinzi 4, l'intero capitolo. Così ognuno ci consideri servitori di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. Del resto, quel che si richiede ai amministratori è che ciascuno sia trovato fedele. A me poi pochissimo importa di essere giudicato da voi o da un tribunale umano. Anzi, non mi giudico neppure da me stesso. Infatti, non ho coscienza di alcuna colpa, non per questo però sono giustificato. Colui che mi giudica è il Signore. Perciò non giudicate nulla prima del tempo, finché sia venuto il Signore, il quale metterà in luce quello che è nascosto nelle tenebre e manifesterà i pensieri dei cuori. Allora ciascuno avrà la sua lode da Dio. Ora, fratelli, ho applicato queste cose a me stesso e ad Apollo a causa di voi, perché per nostro mezzo impariate a praticare il non oltre quel che è scritto e che non vi gonfiate d'orgoglio esaltando l'uno a danno dell'altro. Infatti, chi ti distingue dagli altri? E che cosa possiedi che tu non abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché ti vanti come se tu non l'avessi ricevuto? Già siete sazi, già siete arricchiti, senza di noi siete giunti a regnare. E fosse pure che voi foste giunti a regnare, affinché anche noi potessimo regnare con voi. Poiché io ritengo che Dio abbia messo in mostra a noi, gli apostoli, ultimi fra tutti, come uomini condannati a morte, poiché siamo diventati uno spettacolo al mondo, ai angeli e agli uomini. Noi siamo pazzi a causa di Cristo, ma voi siete sapienti in Cristo. Noi siamo deboli, ma voi siete forti. Voi siete onorati. Ma noi siamo disprezzati. Fino a questo momento noi abbiamo fame e sete, siamo nudi, schiaffeggiati e senza fissa dimora. E ci affatichiamo lavorando con le nostre proprie mani. Ingiuriati, benediciamo. Perseguitati, sopportiamo. Diffamati, esortiamo. Siamo diventati e siamo tuttora come la spazzatura del mondo, come il rifiuto di tutti. Vi scrivo queste cose non per farvi vergognare, ma per ammonirvi come miei cari figli, poiché anche se aveste 10.000 precettori in Cristo, non avete però molti padri, perché sono io che vi ho generati in Cristo Gesù mediante il Vangelo. Vi esorto dunque, siate miei imitatori. Appunto per questo vi ho mandato Timoteo, che è mio caro e fedele figlio nel Signore. Egli vi ricorderà come io mi comporto in Cristo Gesù e come insegno dappertutto, in ogni chiesa. Ora alcuni si sono gonfiati d'orgoglio, come se io non dovessi più venire da voi. Ma se il Signore vorrà, mi recherò presto da voi e conoscerò non il parlare, ma la potenza di coloro che si sono gonfiati. Perché il regno di Dio non consiste in parola, ma in potenza. Che volete? Che venga da voi con la verga o con amore e con spirito di mansuetudine? Fino a questo punto questa parola preziosa è sacra. Chiediamo la benedizione di Dio prima della trasmissione. Misericordioso Padre Celeste, ti siamo profondamente grati per poter essere nuovamente qui, per ricevere la tua benedizione. Siamo venuti per ascoltare, per ricevere e per fare esperienza con te. Benedici tutti noi con la ricchezza della tua grazia e restaura tutto in mezzo a noi, come ai tempi del cristianesimo principale, al principio. Signore, vorremmo ora deporre la vita quotidiana con tutte le sue preoccupazioni, necessità e difficoltà. Vorremmo affidare a te ogni peso. Tu sei sempre lo stesso e secondo la tua promessa sei in mezzo a noi. Amato Signore, sii misericordioso e clemente con noi, perché abbiamo ancora bisogno di te. Benedicici allora siamo benedetti. Aiutaci, allora saremo aiutati. Benedici la tua parola che ascolteremo tra poco, in modo speciale per noi, e vieni con tutti noi alla tua giustizia, al tuo diritto. Possa oggi manifestarsi in noi, in mezzo a noi, la forza vivificante della risurrezione. Concedici per grazia di poter sperimentare tutto il compimento dell'amore di Dio. A te solo spetta ogni onore, ogni lode, ogni ringraziamento e adorazione nel santo nome di Gesù. Amen.
Lode e ringraziamento al Signore per il grande privilegio che possiamo essere nuovamente riuniti alla sua presenza oggi. Spero che tutti si sentano a proprio agio e che ascoltare non sia faticoso quanto il parlare. È faticoso, dice il fratello Rus, ma ne vale la pena. È uno sforzo che ripaga. Beato chi ascolta con tutto il cuore, segue, accoglie e si lascia rivelare dallo Spirito ciò che dice la parola. Auguro in modo particolare ai cari fratelli che traducono l'assistenza e la benedizione di Dio. Non è facile, e credo che tutti i fratelli e le sorelle desiderano ardentemente cogliere tutto, ogni frase, ogni pensiero che viene espresso, e così Dio conceda davvero la grazia di parlare, di tradurre, di ascoltare, per tutto che dia la sua grazia. Se crediamo, questo avverrà. Il giorno che oggi ricordiamo è davvero un giorno speciale. La risurrezione del nostro Signore è stata il coronamento dell'intera opera di redenzione che Dio ha compiuto in Cristo. Se non ci fosse stata la risurrezione, non avremmo alcuna speranza viva e nemmeno noi avremmo potuto risorgere con Cristo. La sua risurrezione garantisce la nostra risurrezione. Poiché egli ha vinto la morte, anche noi ne usciremo vincitori nella prima risurrezione. Leggiamo alcuni passi della Bibbia, meditiamoli e che il Signore ci benedica davvero. Vorrei leggere da Luca 24. I quattro Vangeli ci forniscono un ottimo resoconto di ciò che è accaduto. E facciamo bene a prendere in considerazione tutti e quattro i racconti per avere una visione d'insieme. Il testo che riguarda la risurrezione è già stato letto. Vorrei leggere solo i primi versetti di Luca 24. Ma il primo giorno della settimana, la mattina prestissimo, esse si recarono al sepolcro portando gli aromi che avevano preparati, e trovarono che la pietra era stata rotolata dal sepolcro. Ma quando entrarono non trovarono il corpo del Signore Gesù. Non voglio continuare a leggere, conosciamo già il testo. La tomba è vuota, il nostro Signore è risorto. Egli ha tolto il potere alla morte, sì, ha estratto il pungiglione della morte, così che Paolo ha potuto esclamare: dov'è, o morte, il tuo pungiglione? Dov'è, o inferno, la tua vittoria? Grazie siano rese a Dio che ci ha dato la vittoria per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Anche oggi esamineremo alcuni passaggi del profeta Osea, capitolo 13, versetto 14.
Osea, capitolo 13,
qui è scritto Osea 13, versetto 14: io li riscatterei dal potere del soggiorno dei morti, li salverei dalla morte. Questo era l'annuncio nell'Antico Testamento e così è poi avvenuto. Io li riscatterei dal potere del soggiorno dei morti. Nessun uomo è stato in grado di liberarsi da solo, nemmeno un profeta, anche se fosse stato il più grande. Poiché tutti hanno peccato, la morte è entrata in tutti. Ci voleva qualcuno che avesse potere sulla morte per liberarci dal dominio del regno dei morti. Rileggo: io li riscatterei dal potere del soggiorno dei morti, li salverei dalla morte. Sarei la tua peste, o morte, sarei la tua distruzione, o soggiorno dei morti, ma il loro pentimento è nascosto ai miei occhi. Altre traduzioni dicono nascosto. Neanche Dio può avere pietà della morte del diavolo, né dell'inferno e di tutto ciò che gli è contrario. Doveva fare piazza pulita e concedere la vittoria al suo popolo per grazia. 2 Timoteo capitolo 1. 2 Timoteo capitolo 1. Come ho già detto, vorrei lasciare che sia la parola di Dio a parlare e spero che tocchi il cuore di tutti noi. 2 Timoteo capitolo 1, versetti 9 a 11. Egli ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata, non a motivo delle nostre opere, ma secondo il proposito e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù fin dall'eternità. E che è stata ora manifestata con l'apparizione del Salvatore nostro Cristo Gesù, il quale ha distrutto la morte e ha messo in luce la vita e l'immortalità mediante il Vangelo. In vista del quale io sono stato costituito araldo, apostolo e dottore. Nell'Antico Testamento abbiamo letto: io li riscatterei dal potere del soggiorno dei morti, li salverei dalla morte. Qui ci viene detto che lo ha fatto. Nell'Antico Testamento era stato promesso che avrebbe redento. Nel Nuovo Testamento è confermato che ci ha redenti. Vorrei rileggere questo versetto: il quale ha distrutto la morte e ha messo in luce la vita e l'immortalità mediante il Vangelo.
Durch die Heilsbotschaft,
Non esiste alcun Vangelo, cioè nessun vero Vangelo, se non contiene ciò che è realmente importante, ovvero la nostra salvezza, il perdono dei nostri peccati, la riconciliazione con Dio, la grazia, la salvezza e la vita eterna. Sapete bene che tutti definiscono credenti gli uomini quando il buon uomo, scusate, nessuno è buono, ma quando l'uomo impazza San Pietro, impartisce la sua benedizione, sui giornali si legge, ha parlato ai credenti. Sì, ma quali fedeli ha parlato? A quelli che credono in lui. I musulmani parlano a coloro che credono in loro, ma il Signore nostro Dio parla a coloro che credono in Lui. Noi non solo crediamo in qualcosa, ma sappiamo in chi crediamo e sappiamo che la nostra fede è la fede giusta perché crediamo secondo le Scritture. Spero che anche di questo siamo felici e grati. Da Ebrei capitolo 2, versetti 7 a 9. Ebrei 2, versetti da 7 a 9. Tu lo hai fatto di poco inferiore agli angeli, lo hai coronato di gloria e d'onore. Tu hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi. Avendogli sottoposto tutte le cose, Dio non ha lasciato nulla che non gli sia soggetto. Al presente però non vediamo ancora che tutte le cose gli siano sottoposte. Adesso viene questa frase, al presente però non vediamo ancora che tutte le cose gli siano sottoposte. Agli occhi di Dio e da Lui tutto è stato fatto, ma Dio ha un piano, un tempo e un piano. Ne aveva uno nell'Antico Testamento e ne ha uno nel Nuovo Testamento, un periodo di tempo per l'Antico e per il Nuovo. Non poteva occuparsi direttamente della morte di tutto il resto, perché ha un piano per l'umanità. E solo alla fine, come vedremo, la morte non esisterà più. Oggi esiste ancora. I credenti e gli increduli muoiono entrambi di morte terrena. Entrambi vengono sepolti. Ma la prima resurrezione sarà evidente chi ha creduto nel Signore e chi ha portato in sé la vita della resurrezione, la vita di Dio. Ci credete? C'è una prima e una seconda resurrezione. E la Sacra Scrittura dice, beato e santo chi partecipa alla prima risurrezione. Qui si viene detto che tutto gli è sottomesso, ma non è ancora visibile, non è ancora stato eseguito. E Paolo in Prima Corinti 15 ci dà anche il momento esatto in cui ciò avverrà. Prima Corinti capitolo 15. Qui leggiamo dal versetto 25. Poiché bisogna che egli regni affinché abbia messo tutti, i suoi nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico che sarà distrutto è già stato sconfitto, sarà la morte. Continuo a leggere. Difatti, Dio ha posto ogni cosa sotto i suoi piedi, ma quando dice che ogni cosa gli è sottoposta, è chiaro che colui che gli ha sottoposto ogni cosa ne è eccettuato. quando ogni cosa gli sarà stata sottoposta, allora anche il Figlio stesso sarà sottoposto a colui che gli ha sottoposto ogni cosa, affinché Dio sia tutto in tutti. Questa è già la fine. Torneremo sicuramente su questa parte, oppure possiamo leggerla direttamente ora in 1 Corinti 15, versetti 20 e 21. Ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti, primizia di quelli che sono morti. Infatti, poiché per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la risurrezione dei morti. Poiché come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati. E ora ascoltate bene, versetto 23. Ma ciascuno al suo turno. Cristo la primizia, poi quelli che sono di Cristo alla sua venuta. O al suo ritorno. Poi verrà la fine, quando consegnerà il regno nelle mani di Dio Padre. Tutto è magnificamente ordinato, e quando vediamo questo ordine divino, allora possiamo anche classificare correttamente tutti i passaggi biblici che trattano questi argomenti. Da Ebrei 2 vorrei ora leggere i versetti 14 e 15. Ebrei 2, 14 e 15. Poiché dunque i figli hanno in comune sangue e carne, egli pure vi ha similmente partecipato per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo. Devo continuare a leggere e liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita. Gli esseri umani in genere temono la morte e in effetti probabilmente non è una cosa piacevole. Ma la morte è stata sconfitta, perché Gesù Cristo è risorto dai morti il terzo giorno e noi testimoniamo che Egli vive. E crediamo di non essere falsi testimoni, perché testimoniamo ciò che è realmente accaduto. La resurrezione non è una dottrina, è una realtà divina. E Paolo scrive ai Corinti, se Cristo non fosse risorto, la nostra predicazione sarebbe vana. E anche noi non avremmo alcuna speranza. Credete con tutto il cuore a ciò che è scritto qui. Nel versetto 14 ci viene detto, poiché dunque i figli hanno in comune sangue e carne, egli pure vi ha similmente partecipato. Egli doveva entrare in questo corpo di carne per poter morire secondo la carne. È disceso nello spirito. Credo che nella lettera di Pietro sta scritto che è morto secondo la carne. 1 Pietro capitolo 3 versetto 18. Dal versetto 18. Anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, Lui giusto per gli ingiusti, per condurvi a Dio. Fu messo a morte quanto alla carne, ma reso vivente quanto allo spirito. E in esso andò anche a predicare agli spiriti trattenuti in carcere. Dio non può morire, Dio è spirito. Il corpo terreno è stato consegnato alla morte. E vediamo quanto sia perfetta anche in questo senso la Sacra Scrittura. Oggi, in questo giorno di commemorazione, il nostro obiettivo principale è comprendere appieno e lasciarci conquistare dal fatto che le cose che erano state promesse e che sono state realizzate sono diventate una realtà divina. Abbiamo letto nell'Antico Testamento che Egli avrebbe redento, liberato dalla morte, che queste cose sarebbero avvenute, sono avvenute, Egli lo ha fatto, è compiuto. Rallegriamoci, perché con la sua morte ha distrutto colui che ha il potere della morte, cioè il diavolo. Qui c'è scritto distrutto. Il diavolo è ancora all'opera, lo sanno tutti, specialmente i credenti, anche se c'è un'intera comunità religiosa che proclama che viviamo già nel regno millenario e che il diavolo è stato legato. Se sulla terra accade così tanta sventura, se il diavolo è legato, cosa succederà quando verrà liberato? No, non preoccupatevi. Anche in questo crediamo solo a ciò che dice la Sacra Scrittura. E per quanto riguarda il legare il diavolo, leggiamo nell'Apocalisse, nel capitolo 20, versetti 1 e 2, che ciò avverrà proprio prima dell'instaurazione del regno millenario. Apocalisse capitolo 20 versetto 1 e 2. Poi vidi scendere dal cielo un angelo con la chiave dell'abisso e una grande catena in mano. Egli afferrò il dragone, il serpente antico, cioè il diavolo, Satana, lo legò per 1000 anni e lo gettò nell'abisso, che chiuse e sigillò sopra di lui. Che chiuse e sigillò sopra di lui e così via. Non ancora, tutto al momento giusto. L'ho già detto prima, Dio ha un programma e l'intero processo di salvezza si svolge secondo il suo piano. Rileggo il versetto 15 dalla lettera agli Ebrei 2. E liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita. Egli ci ha liberati, ci ha redenti, siamo diventati la sua proprietà, la sua vittoria è la nostra vittoria. E la sua vita è la nostra vita. Dal capitolo 1 dell'Apocalisse vorrei leggere i versetti 17 e 18. Apocalisse 1, versetti 17 e 18. Giovanni ebbe questa esperienza sull'isola di Patmos e qui ci viene raccontata in questo modo. Apocalisse 1, 17 e 18. Quando lo vidi, caddi ai suoi piedi, come morto. Ma egli pose la sua mano destra su di me dicendo, non temere, io sono il primo e l'ultimo, e il vivente. Ero morto, ma ecco, sono vivo per i secoli dei secoli, e tengo le chiavi della morte e dell'Ades. È risorto, ha sconfitto la morte, è disceso negli abissi della terra. Allora entrambi erano ancora in basso, il paradiso come luogo dei beati e anche il luogo di quelli che non erano beati. Come riportato in Luca, lì c'era solo una parete divisoria, ma entrambi erano in basso. Anche i santi dell'Antico Testamento dovevano aspettare che arrivasse il grande giorno dell'espiazione per essere liberati dalla morte redenti. Fino ad allora rimasero in basso e abbiamo letto in Pietro che il Signore è sceso e ha predicato agli spiriti in prigione. Ma per favore, non crediate che anche solo uno si sia convertito. Laggiù non c'è conversione. Solo perché tutti lo sappiano, perché c'è anche una dottrina secondo cui Cristo è sceso e ha predicato, e dove dice la Bibbia che le persone si sono convertite. Sarebbe bene che tutti leggessero il testo della prima lettera di Pietro fino alla fine, perché allora saprebbero di cosa si trattava realmente. Sì, basta leggere tutto il testo di prima Pietro 3 fino all'ultimo versetto e allora saprete esattamente cosa ha fatto il nostro Signore laggiù. Veniamo ora al nostro testo, versetto 17 e 18. Quando lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto. Con quale maestà è apparso il risorto? Non più come l'uomo dei dolori davanti al quale si velava il volto, ma potete leggere la descrizione nel versetto 12. Io mi voltai per vedere chi mi stava parlando, come mi fui voltato, vidi sette candelabri d'oro. E in mezzo ai candelabri uno simile a un figlio d'uomo, vestito con una veste lunga fino ai piedi e cinto di una cintura d'oro all'altezza del petto. Il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come lana candida, come neve. I suoi occhi erano come fiamma di fuoco, i suoi piedi erano simili a bronzo incandescente, arroventato in una fornace, la sua voce era come il fragore di grandi acque. Così apparve il nostro Signore a Giovanni sull'isola di Patmos. Non c'è da stupirsi che egli cadde ai piedi del Signore per rendergli omaggio. E la scrittura lo dice qui, il Signore gli parla, non temere, io sono il primo e l'ultimo. Prima di lui non c'è stato nessuno e dopo di lui non ci sarà nessuno. Egli è il primo e sarà l'ultimo. E poi dice, è il vivente. Ero morto, ma ecco, sono vivo per i secoli dei secoli e tengo le chiavi della morte e dell'Ades. Un'altra traduzione lo formula in modo un po' più forte: le chiavi della morte e dell'inferno. Prima non le aveva, prima era qualcun altro a decidere della morte, ma ora le cose sono cambiate. Il nostro Signore ha portato la vittoria sul Golgotha, non solo qui sulla terra. Egli è sceso e Satana ha dovuto arrendersi e consegnare le chiavi della morte e dell'inferno. Da quel momento in poi Satana non era più il capo, c'è solo uno che ha il potere di decidere, è il nostro Signore. Egli lascia ancora spazio o tempo al nemico fino a quando il tempo sarà compiuto, ma in realtà è già stato sconfitto. Il serpente antico, il dragone Satana è stato schiacciato, a lui è stata schiacciata la testa sul Golgotha. Così era la promessa in prima Genesi 3. Ti schiaccerai il capo e tu le ferirai il calcagno. È successo? Quale colpo è stato? Il pungolo mortale è morto, ma ha inghiottito la morte, l'ha accolta, ma l'ha sconfitta. Lo abbiamo capito? Non ha evitato la morte, ha incontrato la morte, non ha evitato il diavolo, non ha evitato l'inferno, ha affrontato tutte queste cose ed è poi risorto il terzo giorno come vincitore su tutto, sulla morte, sul diavolo e sull'inferno. Vincitore su tutto, sulla morte, sul diavolo e sull'inferno, e poiché lui vive, anche noi possiamo vivere. Non aveva bisogno di evitare le cose che noi preferiamo evitare, non ne ha bisogno. Se avesse evitato la questione, noi dovremmo ancora sopportarla. Egli è venuto per distruggere colui che aveva il potere della morte e per liberare noi che eravamo tenuti in schiavitù. Prima Corinti capitolo 15 versetto 54. Prima Corinti capitolo 15 versetto 54. Quando poi questo corruttibile, capite di cosa si tratta? Non adesso, non ancora. Quando poi questo corruttibile avrà rivestito l'incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito immortalità, allora sarà adempiuta la parola che è scritta: la morte è stata sommersa nella vittoria. Allora, quando la trasformazione dei nostri corpi avverrà al ritorno di Gesù Cristo, secondo la parola del Signore in Prima Tessalonicesi capitolo 4, noi viventi, quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati. Perché quelli che sono morti in Cristo risusciteranno per primi, e poi quelli che sono ancora vivi saranno trasformati e insieme saremo rapiti. A quel periodo di tempo ciò sarà compiuto. Ora la morte è ancora ovunque, è stata sconfitta, ma le è stato concesso ancora spazio fino a quando arriverà proprio questo momento. Rileggiamo ancora una volta Prima Corinti 15 dal versetto 54. Quando poi questo corruttibile avrà rivestito incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito immortalità, allora sarà adempiuta la parola che è scritta: la morte è stata sommersa nella vittoria. O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Ora il dardo della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge. Ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Voi sapete bene che Dio ha fatto apposta a dare la legge. Prima della legge la gente viveva in modo splendido e gioioso. Non c'erano non devi e non puoi, se fai questo o quello, allora succederà questo e quello. Ma se non fosse stata emanata alcuna legge, non avremmo avuto modo di riconoscere il peccato, perché non ci sarebbe stata alcuna trasgressione. Dove non c'è legge, non può esserci trasgressione. Ora però l'uomo è caduto nel peccato e doveva poter essere legittimamente condannato per questo peccato. E così Dio, nella sua saggezza, ha dato la legge per dichiarare colpevole di trasgressione ogni uomo che vive sulla terra. Avete capito? Da qui, per questo è nata la legge. La legge è stata data tramite Mosè, la grazia e la verità, tramite Gesù Cristo nostro Signore. Da Apocalisse 20 vorrei leggere i versetti 13 e 14. Apocalisse 20, versetti 13 e 14. Il mare restituì i morti che erano in esso. La morte e l'Ades restituirono i loro morti, ed essi furono giudicati, ciascuno secondo le sue opere. Poi la morte e l'Ades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco. Sì, forse ancora questo versetto. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Chi legge Apocalisse 20 capisce molto bene che qui si parla del periodo del regno millenario e che Satana, dopo i mille anni, sarà liberato per un brevissimo periodo per poi sedurre gli abitanti della terra. E poi arriverà il giudizio finale, la seconda resurrezione, alla quale tutti gli uomini, anche quelli che si sono lasciati bruciare, sapete, ci sono persone che vorrebbero cancellare ogni ricordo di sé. Nessuno potrà cancellarla. Il mare restituisce i morti, tutto restituisce i morti. Gli uomini hanno solo fatto bruciare il rivestimento terreno. Loro stessi non erano più lì dentro quando il fuoco ha consumato i resti mortali. Come abbiamo letto qui, la morte e il regno dei morti restituiranno i morti in quel tempo, e allora tutto sarà regolato per sempre. E il lago di fuoco ha un compito molto importante, quello di regolare definitivamente i conti con tutto, e dopo il giudizio finale non sentiremo mai più parlare del diavolo, dell'inferno, del regno dei morti, della morte o qualsiasi altra cosa del genere. Dopo di ciò verrà il nuovo cielo e la nuova terra. Amen. Grazie al nostro Dio. Peccato solo che ci voglia così tanto tempo. Saremmo tutti felici se ogni credente fosse portato nella gloria al momento della sua conversione. Sarebbe bello, non è vero? Senza prove, senza sofferenze, direttamente. Signore, ora vengo. No, così non va bene. Dio ci ha messi qui per uno scopo ben preciso. Cerchiamo di diventare vincitori per poter poi stare per sempre con il Signore insieme a tutta la schiera dei vincitori. Da Zaccaria 9 vorrei leggere il versetto 11. Zaccaria 9, versetto 11. Per te, Israele, a motivo del sangue del tuo patto, io libererò i tuoi prigionieri dalla fossa senza acqua. Anche questa era una promessa. E in quale contesto avrebbe dovuto realizzarsi? Quando il nuovo patto fosse stato stipulato con il sangue. Il nuovo patto è stato fatto sulla croce del Golgota e Gesù disse: questo è il nuovo patto nel mio sangue. Anche il vecchio patto fu consacrato con il sangue, il libro e il popolo furono spruzzati di sangue. La nuova alleanza che Dio ha stretto è stata sigillata con il suo sangue, non un patto con parole, un contratto con una stretta di mano, ma qui Dio ha dato la sua vita affinché noi potessimo ricevere la sua vita e diventare partecipe della natura divina. Questa è salvezza. Rileggo il versetto. Per te, Israele, a motivo del sangue del tuo patto, io libererò i tuoi prigionieri dalla fossa senza acqua. Leggiamo direttamente Matteo 27 e vedremo che i santi dell'Antico Testamento destinati alla prima resurrezione sono risorti con Cristo. Matteo capitolo 27, versetti da 50 a 53. E Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rese lo spirito. Ed ecco la cortina del tempio si squarciò in due, da cima a fondo. La terra tremò, le rocce si schiantarono, le tombe si aprirono, e molti corpi dei santi che dormivano resuscitarono. E usciti dai sepolcri dopo la risurrezione di lui, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Nell'Antico Testamento abbiamo letto che egli avrebbe liberato. Qui leggiamo che ha liberato tutti i santi dell'Antico Testamento, tranne Enoch, Elia e Mosè, hanno dovuto aspettare lì fino all'arrivo di questo grande giorno di riconciliazione. Cosa pensate che sia successo laggiù quando tutti questi fedeli dell'Antico Testamento hanno visto il Signore come Salvatore. Era il momento che avevano atteso. Un Giobbe che aveva esclamato: io so che il mio Redentore è vivo. Doveva aspettare che il Redentore morisse per poter dargli la vita. Anche su questo argomento si potrebbero leggere diversi passi della Bibbia. Il testo di Matteo 27 è molto chiaro. Mentre Cristo veniva crocifisso, la terra tremò. Le rocce si spaccarono, i sepolcri si aprirono, ma solo con Cristo i morti sono risorti. Senza di Lui, il risorto, non ci sarebbe stata alcuna resurrezione. Già presso la tomba di Lazzaro, in Giovanni 11 aveva detto: io sono la risurrezione e la vita. E così egli fu il primo dei morti, il primo a risorgere, e tutti gli altri lo seguirono e apparvero a molti nella città santa. Così abbiamo letto qui. Ci credete? Io ci credo con tutto il cuore. Egli è la risurrezione e la vita. Egli disse: io vivo e voi vivrete. La sua risurrezione garantisce anche la nostra. Da Prima Corinti 15, versetti 21 a 23. Prima Corinti 15, versetti da 21 a 23. Forse ho letto il testo solo per metterlo in risalto, forse solo il versetto 23, ma ciascuno al suo turno, Cristo la primizia. Che sia chiaro, i morti non sono risorti direttamente durante la crocifissione, ma durante la resurrezione. Cristo doveva essere il primo e lo è stato. Ora vorrei leggere Prima Corinti 15, versetto 44, o dal versetto 44. È seminato corpo naturale e risuscita corpo spirituale. Se c'è un corpo naturale, c'è anche un corpo spirituale. Così anche sta scritto: il primo uomo Adamo divenne anima vivente, l'ultimo Adamo è spirito vivificante. Però ciò che è spirituale non viene prima, ma prima ciò che è naturale, poi viene ciò che è spirituale. Il primo uomo tratta dalla terra e terrestre, il secondo uomo è dal cielo. L'avete letto anche voi? Il secondo uomo è di origine celeste. Qual è il terrestre, tali sono anche i terrestri, e qual è il celeste, tali saranno anche i celesti. E come abbiamo portato l'immagine del terrestre, così porteremo anche l'immagine del celeste. Che parola meravigliosa! Abbiamo letto più volte i passi corrispondenti della Bibbia, quando sarà manifesto che saremo simile a Lui, e la testimonianza delle Sacre Scritture è così sarà. Come siamo simili agli uomini veniamo dai primi uomini, così saremo secondo l'uomo celeste e saremo trasformati a immagine di Gesù Cristo. In Isaia capitolo 25, versetto 8 è scritto quanto segue. Isaia 25, capitolo 25, versetto 8. Annienterà per sempre la morte. Il Signore Dio asciugherà le lacrime da ogni viso. Toglierà via da tutta la terra la vergogna del suo popolo, perché il Signore ha parlato. E noi tutti sappiamo che ciò che ha promesso lo manterrà sicuramente. Dio non ha bisogno di ritirare una promessa. Prima di farla era determinato a realizzare ciò che avrebbe annunciato e nel modo in cui l'avrebbe fatto. Annienterà per sempre la morte. Credo che nessuno ne sentirà la mancanza. Tutti tireranno un sospiro di sollievo e saranno felici che la questione sia giunta al termine. Annienterà per sempre la morte. Il Signore Dio asciugherà le lacrime da ogni viso. Quante lacrime sono state versate qui sulla terra? C'è stata tanta sofferenza, tanto dolore, tanta miseria, forse anche lacrime versate davanti al Signore, lacrime di pentimento, lacrime di gioia. Qualunque cosa sia stata, Egli asciugherà le lacrime da ogni volto. Leggiamo ancora un po' dall'Apocalisse, capitolo 21, versetto 2. Apocalisse, capitolo 21, dal versetto 2. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Oggi abbiamo già avuto una breve conversazione sulla Nuova Gerusalemme, ma è proprio così, la Nuova Gerusalemme è collegata alla sposa. Perché vedete, anche il cielo deve essere rinnovato. Lo leggiamo nel capitolo 21, versetto 1. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi. Sì, se fossimo lì in quel momento, anche noi scompariremmo. E questo non è possibile, non deve succedere e non succederà. Satana era in cielo e lì ha provocato la rivolta, come abbiamo visto in un culto che abbiamo fatto. E per questo nel libro di Giobbe si legge: ecco, Dio non si fida nemmeno dei suoi santi, i cieli non sono puri ai suoi occhi. Il cielo deve essere rinnovato. Già il profeta Isaia nel capitolo 66 ha visto il nuovo cielo e la nuova terra. Ve lo leggo, Isaia 66, versetto 22. Infatti, come i nuovi cieli e la nuova terra che io sto per creare rimarranno stabili davanti a me, dice il Signore. Già i profeti hanno visto il piano di salvezza di Dio, lo hanno scritto e lo hanno esposto. Torniamo ad Apocalisse 21, versetto 2. e vidi la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da Dio, preparata decorata, tutto era bello, sì, ma per chi? Per nessuno? No, per noi, per la sposa, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì una gran voce dal trono che diceva, ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro. Giovanni non vide questa città sorgere, la vide scendere dal cielo e la sposa già preso possesso delle sue dimore, secondo Apocalisse 19, in quel momento e celebrerà con lo sposo la cena delle nozze nella gloria. Continuo a leggere qui Apocalisse 21, forse dall'inizio del terzo versetto. Udì una gran voce dal trono che diceva, ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. Secondo Romani 8, tutta la creazione attende con ansia il tempo della redenzione e della manifestazione dei figli di Dio. E anche questo avverrà in più fasi. Come già detto, prima ci sarà il rapimento, poi il regno millenario, naturalmente preceduto dal ministero dei due testimoni e dalla grande tribolazione, e dopo i mille anni ci sarà il giudizio finale seguito dal nuovo cielo e dalla nuova terra. Miei cari, facciamo tutto il possibile per essere pronti quando il Signore verrà. Paolo scrisse e disse, desidero conoscere Lui e la potenza della Sua risurrezione. L'avete letto tutti? Così scrive Paolo ai Filippesi, che egli giunga alla risurrezione dei morti. Quando usa questa espressione, non intende una risurrezione in generale, no. Ve lo leggo, Filippesi capitolo 3, versetti 10 e 11. Filippesi 3, versetti 10 e 11. Tutto questo allo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua risurrezione, la comunione delle sue sofferenze, divenendo conforme a lui nella sua morte, per giungere in qualche modo alla risurrezione dei morti. Come vedete in questa traduzione c'è una nota. Non l'ho letta, non ho bisogno di leggere, nel testo originale c'è scritto dalla risurrezione. Esiste infatti la prima e la seconda risurrezione. Alla prima risurrezione ci saranno infatti solo i vincitori, sui quali la seconda morte non potrà esercitare alcun potere. Abbiamo già letto questo versetto in questi giorni. Chi vince erediterà tutte le cose. E come possiamo vincere? Lasciate che ve lo legga dal 12° capitolo dell'Apocalisse. Apocalisse capitolo 12. Dovrebbe essere qui nel versetto 11. Apocalisse 12, versetto 11. Ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e con la parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte. Hanno vinto il diavolo. Hanno vinto per il sangue dell'agnello e della parola della loro testimonianza. Di quale testimonianza si tratta qui? Che qualcuno semplicemente rende testimonianza. Lasciatemi leggere da Apocalisse 19, Apocalisse capitolo 19, versetto 7. In realtà bisognerebbe leggere molto di più, ma potete farlo più tardi. Apocalisse capitolo 19, versetto 7. Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. E l'angelo mi disse, scrivi, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Poi aggiunse, queste sono le parole veritiere di Dio. Io mi prostrai ai suoi piedi per adorarlo. Ma egli mi disse, guardati dal farlo, io sono un servo come te e come i tuoi fratelli che custodiscono la testimonianza di Gesù. Adora Dio, perché la testimonianza di Gesù è lo spirito della profezia. Possa Dio concedere la grazia che questa testimonianza di Gesù, la testimonianza scritturale, sia donata a tutti noi attraverso lo Spirito. Come era stato scritto nella profezia, così si è anche avverato. Lui il Figlio è allo stesso tempo Padre Eterno, Principe della Pace. Gli uomini si interrogano e non riescono a capire. Ve lo dico sinceramente, nessuno potrà comprenderlo con la mente, né esprimerlo a parole. Lasciamo stare il più grande dei misteri e ringraziamo Dio che ci sia stato rivelato. Ma lasciamolo così come Dio lo ha rivelato e non cerchiamo di renderlo adatto o accessibile con parole o interpretazioni nostre. La scrittura dice, Dio era in Cristo e riconciliava il mondo con se stesso. Noi ci crediamo. E quando la scrittura dice, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Allora crediamo anche questo, proprio come è scritto e come è stato proclamato. Che cosa è successo? Nel momento in cui il peccato dell'umanità intera doveva essere espiato dal nostro Salvatore, Dio che è Spirito, si ritirò. Come uomo il nostro Salvatore è morto per l'umanità e lì ha preso su di sé e provato tutta la sofferenza, tutta la miseria del peccato e dell'abbandono da parte di Dio, esclamando: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Noi eravamo quelli abbandonati da Dio, Egli ha preso il nostro posto, ha portato il nostro peccato e la nostra colpa. E nell'istante successivo, quando la lancia gli ha trafitto il costato e il sangue è sgorgato, Dio era in Cristo per riconciliare il mondo con sé stesso attraverso il sangue santo. Entrambe le cose sono vere. Il primo momento dell'abbandono da parte di Dio e il secondo della riconciliazione con Dio. Che grazia poter gioire che possiamo rallegrarci di tali passi della Bibbia. Ci sono persone che inciampano su questo punto e dicono: sì, ma se è stato proprio Lui, se è stato Lui, Dio è Signore, come può dire una cosa del genere? Per tutte queste cose è necessaria una comprensione spirituale. Riassumiamo, oggi ricordiamo il grande e glorioso giorno della risurrezione di Gesù Cristo, nostro Signore. Il giorno in cui la vittoria è stata portata alla luce. Il giorno in cui la vittoria sulla morte, sul diavolo e sull'inferno è stata proclamata e resa manifesta qui sulla terra. A ragione cantiamo: Gesù è vincitore sulla morte. Morte, dov'è il tuo pungiglione? Inferno, dov'è la tua vittoria? Grazie a Dio che ci ha dato la vittoria per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Cari, anche oggi il Vangelo deve penetrare nei nostri cuori. Non vogliamo solo ascoltare, vogliamo sperimentare ciò che Dio ci ha preparato e donato in Cristo. Oggi vogliamo consacrare nuovamente la nostra vita a Lui e chiedergli non solo di aver cancellato la colpa e perdonato il peccato, ma anche di riempirci della sua nuova vita divina ed eterna, e di renderci vivi attraverso il suo Spirito. Lo abbiamo letto in Prima Corinti 15. Il primo uomo Adamo divenne anima vivente, l'ultimo Adamo è spirito vivificante. Egli crea la vita, dona la vita da Dio. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. Accogliamolo e accettiamolo oggi, e si realizzerà. Chi a Lui ha la vita eterna. Non temete né la morte né altro, ma temete Dio e rendete gloria a Lui. Allora il Signore disse a Giovanni: non temere. Oggi ci rivolge le stesse parole: non temete, perché ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Qualunque cosa accada, il Signore sarà con noi finché dalla fede passeremo al vedere. Sia lodato e glorificato il suo nome meraviglioso e glorioso. Amen. Amen. Alziamoci e diamo la gloria al Signore. Inchiniamo i nostri capi per la preghiera, anche se fisicamente non sono così forte come vorrei essere e non riesco ad alzare la voce come vorrei, credo comunque che la parola di Dio abbia raggiunto lo scopo per cui è stata inviata. Oggi sarei molto felice perché nel profondo del mio cuore, se in questo giorno, in quest'ora, tutti i nostri giovani particolarmente consacrassero nuovamente la loro vita al Signore. Non so perché, ma porto questo pensiero dentro di me dall'inizio delle riunioni e vorrei esprimerlo qui con queste parole. Soprattutto i giovani, che il Signore sia con loro e che prendano una decisione totale per Lui, consacrandogli la loro giovane vita. So che l'avete già fatto, ma non farà sicuramente male, sicuramente a nessuno, se oggi pregassimo in modo speciale per voi. Potreste dire: servirà a qualcosa? Certamente Dio esaudisce le preghiere, e la decisione che prenderete o che avete già preso è la decisione più importante che una persona possa prendere nella vita. Sono certo che molti di noi hanno già preso decisioni sbagliate, ma la decisione per Cristo è quella giusta e deve essere presa personalmente da ciascuno. Non voglio dilungarmi oltre, ho semplicemente il desiderio e vorrei esprimerlo che tutti si facciano avanti, vengono qui avanti mentre cantiamo il ritornello: così come sono, così deve essere. Devo dirlo, chiedo semplicemente che tutti i giovani, si può iniziare a 12 anni e arrivare fino ai 30 anni, non ha importanza, vogliamo semplicemente che Dio faccia qualcosa. Lui vede la vostra fame, vi conosce, e noi vogliamo pregare in modo che Dio possa esaudirci. Sapete bene che di solito veniamo sempre qui davanti durante le riunioni dei primi fine settimana, perché non possiamo farlo oggi. Cantiamo e auguriamoci che tutti i giovani si consacrano consapevolmente al Signore oggi. Venite avanti, per favore, cantiamo: così come sono, così deve essere. Non la mia forza, solo tu, il tuo sangue mi purifica dai peccati. O agnello di Dio, io vengo, io vengo. Siamo grati al Signore che siete venuti. Forse non avrei dovuto fissare un limite massimo d'età. Venite pure chiunque desideri venire, non importa se anziano o giovane. L'ora che stiamo vivendo è un'ora seria, il tempo è avanzato, il ritorno del Signore è vicino. E chi vuole servirlo, chi vuole vivere per Lui, deve iniziare oggi, non domani, deve iniziare oggi. E noi siamo semplicemente qui e spero che nessuno critichi questo. Se lo aveste avuto nel vostro cuore, bisogna liberarsi di una cosa del genere e con questo è fatta. veniamo consapevolmente al Signore per consacrare nuovamente la nostra vita a Lui, e sono sicuro che Egli lo vedrà e lo accetterà. Mi rivolgo in particolare a voi giovani. Sicuramente siete nel fiore degli anni. Anche voi dovrete prendere molte decisioni. Possano esse davanti al Signore indipendentemente dalla loro natura, affinché la benedizione di Dio possa riposare su di esse e noi possiamo davvero trascorrere insieme gli ultimi anni o giorni o settimane o mesi, qualunque cosa sia, fino al ritorno del Signore qui e vivere per Lui, che potete prendere le giuste decisioni. Sapete bene che i giovani hanno la maggior parte dei problemi. Abbiate fiducia nel Signore. Quando le cose non vanno bene, confidate in Lui ancora di più. Egli non è solo il Salvatore, è anche l'intercessore. È entrato nel santuario celeste con il proprio sangue per intercedere per noi anche in quest'ora. Confidate nel Signore che ha perdonato ogni colpa, ha cancellato ogni peccato e ci ha accolti e accettati. Ci credete tutti con tutto il cuore, ci credete davvero, è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Noi siamo venuti a Lui come perduti, ma ora che siamo stati salvati possiamo camminare con Lui. Preghiamo ora insieme. Chiederò al fratello Russo di pregare con noi, ma vi prego, pregate con fede, con fede. E chi prega con fede ringrazia già il Signore per averci esaudito. Lo dice la Sacra Scrittura, ve lo leggo velocemente, così sappiamo come ricevere le cose da Dio. Marco capitolo 11, il passo molto conosciuto. Marco capitolo 11. Gesù rispose e disse loro: abbiate fede in Dio. In verità vi dico che chi dirà a questo monte togliti di là e gettati nel mare, se non dubita in cuor suo ma crede che quel che dice avverrà, gli sarà fatto. Nella preghiera portiamo le cose davanti al Signore, e quando abbiamo pregato e abbiamo ottenuto la fede che Egli ci ha esaudito, vogliamo esprimere ciò per cui abbiamo pregato, affinché ci sia concesso. Abbiate gioia e fiducia in Dio ora nella preghiera. Ringraziamo tutti insieme, preghiamo tutti insieme. Adesso prega il fratello Rus. Padre Celeste, veniamo a Te insieme, o Signore. Abbiamo ascoltato la Tua parola, o Signore. Ora desideriamo seguirti, Signore, venire a Te insieme, alzando lo sguardo verso di Te, da cui proviene ogni aiuto. Il nostro aiuto viene da Te, Signore, che hai creato il cielo e la terra. Signore, ci consacriamo a Te, Signore, come Tuo popolo, Signore, come coloro che desiderano seguire la Tua parola, Signore. Ti preghiamo, Signore, abbi pietà di noi, sii vicino a noi, o Signore. Perdona i nostri peccati, Signore, perdona i nostri errori, o Signore, le nostre mancanze, Signore. Signore, vogliamo essere il Tuo popolo, o Signore, aiutici con la Tua grazia in quest'ora. Dio fedele, io consacro a Te questo popolo, o Signore, nel nome di Gesù Cristo, Signore, possano essi essere Tuoi, Signore, non solo per questo tempo, Signore, ma anche per l'eternità, Signore. A che ci serve correre alle riunioni, Signore? No, Signore, vogliamo essere nel Tuo regno, nella Tua gloria, Signore. Concedicelo per grazia, Signore. Lode, onore, gloria e adorazione siano al Tuo nome. Alleluia. Alleluia. Alleluia.